Adesso facciamo, vi invitiamo a guardare qui dietro, ci sono delle bandiere, la bandiera dell'Istria, la bandiera di Fiume, ed è pensando a queste terre che suoniamo Terra Rossa.
Sul sangue dei miei padri, sacrati e umiliati, terra e piano dei miei padri, sacrati e umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa dolce amore, lacrime per la mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano, del popolo istriano.
Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Come ogni venerdì sera vi terremo compagnia quest'ora, sarà una puntata dedicata all'esodo dalmate e giuliano con la partecipazione di Luigi Vatta che dopo vi presenteremo. Intanto qua in redazione nel pub più dato di Torino il nostro DJ Talisker.
Ciao, buonasera a tutti.
E il nostro DJ Marzullo.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Bene. Ragazzi, stasera è una puntata importante. Ieri abbiamo fatto il corteo, il nostro solito corteo
benissimo, come sempre.
Regionale. Quindi, cosa si può dire, Tony, per introdurre un po' questo?
Di cose da dire ce ne sono tanti. Finalmente, certo. A Torino, ma non solo a Torino, ma in tutta la provincia di Torino, abbiamo fatto tante manifestazioni che hanno ricordato.
Finiremo domenica, tra l'altro.
E che finiremo domenica prossima proprio per chiudere il ciclo. E abbiamo portato effettivamente tanta gente, abbiamo fatto conoscere a più persone i problemi che sono la negazione, ma soprattutto abbiamo portato la storia, no? E la testimonianza di cosa sono state le foibe, di cosa è stato il dramma di queste popolazioni dalmate e giuliane.
Sì, anche perché permetto di fare un inciso a quello che stai dicendo. Molte volte, per tantissimi anni, è stato totalmente dimenticato quello che è stato fondamentalmente un genocidio nei confronti di altri italiani, perpetrato per lo più anche a guerra finita, quindi questo bisogna dirlo. Vi do due numeri giusto per diamo diciamo i numeri giusto per capire l'entità di tutto, che non riguarda solamente gli eccidi, gli stupri, le torture e le foibe stesse, dove venivano gettati appunto i corpi a volte vivi e a volte morti dei malcapitati. Si parla di dalle 10 alle 20.000 vittime, quindi di italiani, fondamentalmente italiani che avevano l'unica colpa di essere italiani, oltre che qualcuno magari essere amico di qualche fascista, se colpa si può definire, o cose di questo tipo, ma erano fondamentalmente italiani. Ma la cosa peggiore forse, cioè bruttissima la morte, ma è brutto anche il fatto che sono stati degli esiliati in patria fondamentalmente, perché l'esodo dalmata giuliano, si parla di 300.000 persone, sì, che sono state fondamentalmente esiliate in patria, costrette a fuggire dalla propria terra, dalla terra rossa, fra il 45 e il 56, con ogni vessazione nella parte restante della patria, perché c'erano da una parte i comunisti che avevano vinto la guerra, che facciamo un esempio, mentre il convoglio passava per Bologna, questo è uno dei tanti episodi, si gettò addirittura il latte che appunto serviva per i neonati dalmati giuliani, che però transitavano in quel momento lì, fu proprio gettato il latte in mezzo ai binari, come per dimostrare.
Scusa, se faccio solo, sì, una parentesi, diciamolo, erano i comunisti.
Erano i comunisti,
non
sì, sì, i comunisti.
Gli italiani così.
Perché bisogna dire, i comunisti di Tito hanno fatto quello che hanno fatto, e hanno iniziato l'eccidio, ma c'è stata la complicità totale dei partigiani italiani e dei comunisti italiani, che per anni, per decenni, ancora oggi, perché possiamo dirlo ad alta voce,
oggi negano e accusano,
all'epoca invece sono stati complici di un genocidio anti-italiano, di terre fondamentalmente italiane che appartengono alla nostra nazione, lo diceva anche Dante centinaia di anni fa, quindi questo bisogna dirlo, bisogna affermarlo. È stato un genocidio molto molto sottovalutato, volutamente, è stato volutamente occultato, e noi siamo orgogliosi da più di 10 anni qui a Torino di avere onorato i martiri delle foibe. Forse siamo stati fra i più costanti, ma non rispetto ad altre comunità, io dico rispetto a tutte le comunità politiche in generale, noi come comunità politica nostra siamo stati fra i primi a Torino a fare sempre, comunque, costantemente un corteo, forse il più numeroso e il più grande, proprio perché i martiri delle foibe devono essere onorati, non solamente il 10 giugno, che dal 2006 è diventato giorno del ricordo, giornata ufficiale, ma devono essere onorati sempre, perché si tratta, ripeto, di un genocidio nei confronti di italiani.
Sì, poi volevo ricordare appunto che ieri Luigi Vatta, ma ancora prima in tutte le annate precedenti, era il padre Sergio Vatta, che ricordava questa cosa e ci faceva testimonianza di tutto quello che era successo in quegli anni brutti, veramente brutti, e voleva appunto lanciare un ricordo di Sergio Vatta, mancato un anno, 2 anni fa.
Ci uniamo al ricordo.
Ci uniamo al ricordo di una grande persona, di un grande combattente.
Sì, che con la sua testimonianza ha reso vivo, sì, in questi anni, sì, il ricordo che invece era celato, diciamo, da altri interessi, diciamo.
Esatto. Ma tanto a breve, adesso faremo uno stacco musicale, dopodiché ci sarà come ospite Luigi Vatta, figlio appunto di Sergio Vatta, che ci racconterà di storie, testimonianze e il suo punto di vista da figlio appunto di esule dalmata. Bene. A dopo.
A risentirci.
sangue allora colerà. Da questa faccia qua, da questa mia realtà, che crollino le torri dell'austerità. Bruci la democrazia, la vostra libertà. Ma per guardare usa i miei occhi, questa realtà sembra il paese dei balocchi. Come i guerrieri dell'apocalisse che vendono cocchi, noi siamo i pugni della vita, ma come te rintocchi. Guardati intorno meglio, ti vedo poco sveglio, ti vedo che consumi ma con poco cervello. Abbatti il drago di un mistero che ti porti dentro. Io vedo dei ribelli che mi giurano in eterno che adesso hanno capito, non sono ciò che hanno. Sono le storie che al figlio poi racconteranno. Tuo padre su un divano, o chi ha sanguinato, che ha fatto il giusto con il cuore come bombe a mano.
Siamo gli incubi tuoi peggiori,
come le bombe a mano.
Siamo l'assalto ai tuoi sogni illusori,
anche se prezzo amaro.
Siamo quelli che fanno cadere le torri,
figli di ciò che sano.
Siamo fondatori e cuori incendiari,
anche se sanguiniamo.
Siamo al centro, siamo dentro, siamo fuori,
come le bombe a mano.
Siamo
la schizzata, la dea della fortuna sorride sdentata. Chissà che è successo la notte passata. Due vite congruenti fra pianto e risata. Non cambio casacca, non metto la giacca o cravatta. Il freddo che taglia sui fior di le island. Sta zitto e poi baila. La stupida fai da stenografo. Scrivi che non è giornata. E non fare lo stronzo che non torna in tonso. C'è ancora chi paga e non condenara. Non provo più rimorso, ne sento più lo sforzo. E questo è il mio trascorso, una scelta rispettata. Non voglio spada ma bastone chiodato. La mente mia, nessuna autopsia, nessun dettato. Non sarò il padre sul divano vostro surrogato. E farò il giusto con il cuore come bombe a mano.
Siamo i tuoi peggiori,
come le bombe a mano.
Siamo l'assalto ai tuoi sogni illusori,
anche se prezzo amaro.
Siamo quelli che fanno cadere le torri,
figli di ciò che sano.
Siamo fondatori e cuori incendiari,
anche se sanguiniamo.
Siamo al centro, siamo dentro, siamo fuori,
come le bombe a mano.
Siamo
amaro.
Siamo i nemici dei tuoi desideri,
figli di ciò che sano,
insalatati, ribelli, guerrieri,
anche se sanguiniamo.
L'acido corrode ma non sento più il dolore. Ovunque ora esplode una luce, un fragore. Trema il cuore, la tua terra. Siamo la tua grande guerra, come un tuono, come bombe a mano.
Siamo gli incubi tuoi peggiori,
come le bombe a mano.
Siamo l'assalto ai tuoi sogni illusori,
anche se prezzo amaro.
Siamo quelli che fanno cadere le torri,
figli di ciò che sano.
Siamo datori e cuori incendiari,
anche se sanguiniamo.
Noi siamo al centro, siamo dentro, siamo fuori,
come le bombe a mano.
Siamo manicolo di lottatori,
anche se prezzo amaro.
Siamo i nemici dei tuoi desideri,
figli di ciò che sano.
Ci adattati, ribelli, guerrieri.
Non sei ciò che hai, un paio di night. Tu sei la promessa che hai fatto e che mai negherai. Lo devi a te stesso, del sangue il riflesso di ogni tuo gesto, e vittoria vedrai. Vittoria vedrai. Vittoria vedrai. Vittoria vedrai. Vittoria vedrai.
Eccoci tornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Come promesso abbiamo il nostro ospite in collegamento. Buonasera Luigi Vatta.
Ciao Luigi.
Buonasera a voi.
E grazie di aver partecipato alla puntata di RBN Torino.
Che dire, beh, Luigi ha testimoniato da anni qui a Torino, con lui essendo appunto figlio di esuli dalmati, quindi praticamente lui ha testimoniato da sempre nel nostro corteo delle foibe in ricordo stato delle foibe, ha mantenuto vivo, ha contribuito a mantenere vivo, diciamo, questo momento e questa ricorrenza che, ahimè, come dicevamo già nella prima parte, è stata per anni celata, nascosta, volutamente nascosta, non detta tutta, diciamo, negata, no, dai soliti noti. E quindi noi comunque manteniamo vivo questo ricordo, e chi meglio di Luigi può davvero testimoniare quello che prova, quello che sente e tutto ciò che è dal suo punto di vista, quindi di persona direttamente coinvolta per certi versi da questa tragedia, ecco. E, Tony, vuoi fare delle domande a Luigi?
Sì, prima di tutto volevo ringraziarti per il discorso di ieri sera durante la manifestazione, è stato come sempre ricco e emozionante. E tu hai portato avanti il testimone di tuo padre Sergio Vatta, che ha per tanti anni accompagnato questa grande manifestazione. Ti volevo fare una serie di domande e dividerla più o meno in tre categorie, però partiamo poi con la prima. Cioè, volevo parlare prima, se ci devi parlare appunto della storia di questo popolo, di quello che è successo, poi il fatto della negazione da parte dei comunisti italiani, e poi invece come potremmo riportare il ricordo nelle nostre scuole e nei nostri giovani. Quindi la divido in questi tre momenti e ti faccio la prima domanda. Il ricordo è una cosa importante perché allontana l'oblio e ci consente di rammentare cosa accadde a partire dal 1943 in quelle terre, da sempre terre italiane, molte delle quali ci furono strappate e ormai sono parte degli stati nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia. È fondamentale ricordare che l'Adriatico orientale è sempre stato legato alla cultura italiana in maniera indissolubile. Già 2000 anni fa Strabone, uno dei più importanti geografi della storia dell'umanità, segnava Pola come il confine orientale d'Italia. Ci puoi appunto dire la tua su tutto questo e quindi illuminarci un po' sulla storia del tuo paese e di questa bellissima regione?
Beh, allora, provo a fare sinteticamente, ovviamente, un sunto della
certo,
nostra di storia, ecco, quindi è un compito abbastanza arduo, ma si può sintetizzare così. Innanzitutto bisogna diffondere la conoscenza di quali regioni stiamo parlando, quindi l'Istria, che è quella penisola che sorge subito dopo l'attuale confine, ecco, orientale d'Italia, e che appunto sulla punta vede sorgere la città di Pola, il centro più importante, più noto. E poi c'è tutta la fascia costiera, c'è il Carnaro con il suo capoluogo che è Fiume, le isole di un arcipelago che ha più di mille isole. L'Adriatico orientale è composto da questo numero impressionante di isole più o meno grandi, e poi c'è tutta questa fascia costiera, dicevo, che è la Dalmazia, che arriva giù fino sostanzialmente all'attuale Montenegro, Albania, ecco. Quindi questa è la zona in questione. La storia è comune per quanto ci riguarda, soprattutto per quello che è successo al termine della Seconda Guerra Mondiale. Sul fatto che siano terre italiane, l'hai detto bene tu, hai fatto un'ottima introduzione, non è uno slogan, non è un'asserzione grossolana, si basa non solo sulla romanità, diciamo, di questi territori. Se ci limitassimo a questo, dovremmo dire che buona parte dell'Europa, anche il Nord Africa, sarebbero ancora oggi Italia, ma non è solo questo. Cioè, il rapporto tra quei territori e l'Italia è stato poi confermato dalle successive dominazioni, quindi l'impero bizantino, poi attraverso i domini franchi, longobardi, fino ad arrivare all'epoca veneziana, quindi un altro millennio di dominio lato sensu italiano su queste terre, e poi tutte le vicende seguite del Risorgimento, che comprendevano appunto l'aspirazione, era anche quella di ricongiungere quei territori alla madre patria d'Italia, e aspirazione raggiunta sia attraverso le guerre di indipendenza e soprattutto con la Prima Guerra Mondiale, al termine della quale, ricordiamo, l'Istria e Zara, la sola città di Zara, più qualche altro centro minore isolano, passarono effettivamente all'Italia, e poi nel 1924 anche Fiume divenne città politicamente italiana. fino poi alle vicende del, tristi vicende del secondo conflitto mondiale. Alla conclusione del conflitto perderemo quasi tutti questi territori. Spero, insomma, sono stato molto sintetico, ma volevo rispondere alla tua domanda.
Assolutamente.
Questo che ha detto Paolo è giusto, cioè italiane in questo senso. Chiaramente oggi calcoliamo ci sono ancora delle minoranze italiane in questi territori, ma l'elemento italiano è stato eroso nel corso dei secoli già per colpa della politica dell'Austria-Ungheria nell'Ottocento e fino alle tensioni nazionalistiche di ostilità reciproca, diciamo, tra l'elemento italiano e l'elemento slavo che hanno caratterizzato l'Otto-Novecento e fino poi al tragico epilogo che ha portato a foibe ed esodo, per usare due termini evocativi.
Certo, anche perché non c'è stato solamente il dramma delle foibe, ma c'è stato anche l'esodo fondamentalmente da quelle terre, quindi che ha riguardato migliaia, centinaia di migliaia di italiani, no? Quindi questo bisogna affermarlo. Tony,
sì, allora tu ci hai adesso parlato dell'italianità di quelle zone. Potresti invece fare un contesto politico e storico tra il 43 e il 45? Quindi cosa ha portato a queste foibe, quindi a questa vendetta da parte della Jugoslavia?
Sostanzialmente il dramma delle nostre popolazioni in quei territori inizia proprio con l'8 di settembre, quando si crea questo vuoto di potere nelle forze armate italiane che sono totalmente disorientate. L'armistizio, diciamo, ci penalizza l'Italia tutta, ma in particolare questo territorio di confine, perché lo sbandamento del Regio Esercito, che non sa più a che ordini obbedire, consente alle truppe comuniste di Tito di prendere il sopravvento nella lotta diciamo tra le formazioni impegnate nella resistenza jugoslava, che ricordiamo è praticamente la prima resistenza europea, perché mentre gli altri paesi invasi dall'asse hanno subito abbastanza passivamente, una volta sconfitte le loro forze armate, l'occupazione, e in Jugoslavia c'è stata fin da subito, fin dal 41 nasce la resistenza, quindi qui era già un fenomeno molto forte, ma a guida la componente più importante era quella nazionalistica, i cetnici di Draža Mihailović, che erano un elemento appunto nazionalista, filo monarchico, loro propugnavano il ritorno del re della dinastia Karađorđević a governare sulla Jugoslavia, mentre con lo sbandamento del Regio Esercito le truppe di Tito sono le più leste, Tito e Furbo, perché si impadronisce di tutto l'arsenale italiano, oltre a fare prigionieri prende soprattutto le armi e diventa la forza comunista all'interno della resistenza jugoslava, diventa la formazione più importante. Questo è il momento, è quello che determina la disgrazia. Quindi cosa succede? I partigiani titini entrano subito, nel 43, di cui parlava Paolo giustamente, che ha focalizzato l'attenzione su un momento cruciale, entrano in Istria. E qui avvengono già i primi infoibamenti. Cercano sin da subito, il progetto è chiaro, è molto lucido, oltre che criminale, è molto lucido. Cioè cercano di eliminare l'elemento italiano, facendo fuori quanti più possibili nemici del popolo, si intende. Certo. Si tratta non solo di gente che stava dalla parte dei fascisti, come si dice, compromessi col regime, cioè come erano tutti fino a quel momento.
Certo.
Ma postini, impiegati, messi comunali, tutti quelli che avevano una connotazione, erano riconoscibili in quanto rappresentanti dello Stato italiano, dell'elemento italiano, anche certo. soprattutto ai più bassi livelli, perché come sempre sono i più indifesi, mentre chi poteva avere avuto anche qualche responsabilità negli eccessi commessi contro le popolazioni jugoslave, sicuramente non è stato preso, o raramente è stato preso. Certo. Allora si sono sfogati coi più deboli, e questo è stato il primo momento. E lì proprio hanno cominciato a infoibare, quindi uccidere, gettare in queste voragini. Poi non so, penso che ne parleremo durante il certo. corso della trasmissione di cosa si tratta, e con la modalità tipica del, del territorio istriano di far fuori i, i nemici del, insomma, dei, dei comunisti titini, mentre ad esempio io che sono esule di Zara ho altri racconti di famiglia, perché da noi non ci sono le foibe, il territorio non è carsico, praticavano, ma questo avverrà soprattutto a partire dal 44, quando dal 30 ottobre 44 sì. L'amministrazione italiana abbandona definitivamente Zara, entrano i partigiani di Tito e iniziano gli annegamenti, loro buttavano la gente nel mare con una pietra attorno al collo, ecco, avevano anche queste fantasie macabre, a seconda del territorio si adattavano e sfogavano così la loro ferocia. Niente, quindi questo, il 43 è stato soprattutto questo, il nostro sfaldamento. Poi i tedeschi hanno rioccupato violentemente questi territori e sono sì. stati addirittura accolti come liberatori nell'Istria. La vicenda di Norma Cossetto sì. Lo testimonio, adesso c'è anche il film, quindi queste cose se ne comincia a parlare.
Sì, quando sono arrivati praticamente a eccidio già terminato, diciamo, i tedeschi.
Sì, però hanno veramente reagito con la loro usuale violenza.
Decisione, dai.
Diciamo così, sostanzialmente, beh, dopo quello che hanno visto, io si dice anche che comunque gli stessi aguzzini di Norma Cossetto l'abbiamo pagata cara, ecco.
Sì.
Quindi
un po' di giustizia.
C'è stato questo, e poi quando infine andiamo sempre a passi molto rapidi nel narrare, perché è ovvio, non possiamo addentrarci troppo nei dettagli, ma quando poi la guerra volge al termine c'è un ritorno, e quindi i foibamenti sono ancora peggiori, perché partigiani titini sono padroni assoluti del territorio, oltre a uccidere le persone per seguitare l'elemento italiano, distruggono anche, danno alle fiamme archivi comunali, documenti, tutto ciò che sarebbe stato utile per ricostruire il numero dei morti, fare un confronto certo. tra il primo e il secondo, e ancora una volta tutto ciò che testimoniava l'italianità di quelle terre, anche se tracce ne sono rimaste amplissime ancora oggi, però questa fu la modalità a cancellare, anche la foiba simbolicamente è un voler cancellare, no? La persona non solo ti uccido, ma ti getto in un buco da cui in cui nessuno ti troverà, da cui non verrai più fuori. Questo è simbolico, ma è anche funzionale al loro intento certo. Di cancellarci.
Questo è uno dei motivi per il quale non si ha ancora un numero, cioè non si avrà mai, penso, un numero preciso dei morti ammazzati e torturati da questi criminali, diciamo, no?
Esatto, io guarda, anni fa conosco ancora oggi dei contatti con un generale, attualmente generale, all'epoca aveva un grado inferiore, comunque era un alto ufficiale dell'aeronautica militare, che ha partecipato alle operazioni, se non sbaglio negli anni 90, di riesumazione dei cadaveri dalle foibe, quando si cominciava le prime riesumazioni. Lui chiaramente... Qui noi dobbiamo fare storia ad alto livello, ci vanno studi approfonditi, ce ne sono e dovranno essercene sempre di più. Questa è una testimonianza, diciamo così, oculare di una persona che era coinvolta in queste operazioni, però rende l'idea. Lui diceva, quelle foibe, io ho visto come sono, cioè calandosi sotto, oltre a essere profondissime in alcuni casi, strette, la gente spesso veniva buttata giù viva, quindi moriva o per le... battendo la testa mentre cadeva, oppure di stenti, di fame, certo. Ecco, potete immaginare che orrore.
Terribile.
Ecco. Ma lui diceva, spesso sotto ci sono dei torrenti impetuosi d'acqua, cioè corsi d'acqua che scorrono molto forte a livello profondo del territorio, quindi spazzano via tutto quello che è presente. Quindi sicuramente i ritrovamenti di cadaveri, ossa più che altro ormai, che sono stati fatti, sono molto parziali.
Sottostimati, diciamo.
Sì, è impossibile. Unitamente a quello che dicevo prima, la cancellazione degli archivi, è vero che ci sono i censimenti sia dell'epoca asburgica, i censimenti anche dell'autorità italiana, ma per quanti censimenti si possono avere, la situazione
certo.
è mutata rispetto all'ultimo, cioè comunque non abbiamo un raffronto tra il prima e dopo, insomma, per andare al solo,
certo.
si fanno solo stime. Io non credo che sia né giusto né necessario sovrastimare il numero di morti, che probabilmente è nell'ordine di una decina di migliaia di persone, forse anche qualcosa di più, a mio parere, considerato tutto, ma non sicuramente solo 5.000 come alcune parti si tende a dire, sempre che questo abbia un'effettiva importanza, cioè,
esatto.
ce l'ha ma ce l'ha fino a un certo punto, perché noi sappiamo bene che l'orrore non si misura a chili, ecco.
Certo. Tony?
Sì, allora, passiamo un po' ai fatti della negazione. Come nella metafora hegeliana, il precipizio è destinato ad inghiottire il divenire. Il pensiero marxista attua e legittima la precipitazione di donne, uomini, bambini nell'orrido buio di una fobia, quando questi siano portatori di una cultura e di un sistema valoriale contrastante. Così pure il pensiero democratico negazionista, ponendo in dubbio l'autenticità dell'eccidio o giustificandolo, se ne rende autenticamente complice. C'è in Italia chi ancora non si arrende all'evidenza dei fatti storici, infatti da determinati ambienti politici estremisti fuoriescono posizioni riduzionistiche o giustificazioniste del dramma delle foibe. Pseudo-intellettuali si autoassegnano il ruolo di storici e pubblicano dei libercoli dove si sminuisce la triste vicenda di chi fu ucciso e di chi venne costretto con violenza a lasciare tutto. Questi signori arrivano a definire il giorno del ricordo una falsificazione storica. Io so che tu hai molte volte attaccato questi signori, ci puoi dire qualcosa su questo? Perché so che questo è un punto molto importante per te.
Guardate, allora, sì, lo è e mi fa piacere, in parte forse qualcosa anticipato, ma devo dire, partiamo da questo, chi attacca il giorno del ricordo fondamentalmente lo attacca da posizione di sinistra, non è che dobbiamo nasconderci o fare un discorso, cioè, parliamo esplicitamente come hai fatto tu effettivamente, Paolo, la sinistra non è stupida, può essere malvagia in ciò che fa, ma non sicuramente stupida. Io, come hai detto bene tu, da anni vado dicendo che il giustificazionismo è la cosa peggiore, ormai sembra quasi una banalità, ma io lo dicevo già anni fa, perché mentre il negazionismo, a parte che era destinato a perdere, e la sinistra l'ha capito bene, era destinato a perdere e comunque era pur sempre una sconfitta da parte di chi lo propugnava, perché dover negare significa implicitamente ammettere che ciò che si nega è una cosa brutta, che non andava fatta. Paradossalmente, da un punto di vista morale, è meno peggio, anche sia una cosa positiva, ma è meno peggio del giustificazionismo. Giustificare significa dire: sono successe quelle cose, ma, e qui sta la loro furbizia, loro ovviamente non dicono è colpa di quelle, l'hanno fatto anche questo in un primo momento, lo fanno ancora frange più estreme della sinistra, come possono essere quelli dei centri sociali, certo, che dicono sì, quelli che sono morti erano fascisti, è giusto, ci andrete anche voi, tutti nelle foibe, vabbè, ma questi sono i più stupidi, idioti, proprio utili idioti, ma i più accorti fanno un altro tipo di discorso, cioè fingono di avere una pietà nei confronti delle vittime e addossano la colpa non ai carnefici, ma ancora una volta al fascismo. Certo. Quindi c'è un proliferare, non voglio fare una difesa d'ufficio del fascismo, che sicuramente, soprattutto il fascismo di frontiera, ebbe le sue ex post col senno di poi, ebbe sicuramente delle responsabilità nell'esacerbare il clima, le tensioni, oggi è più facile dirlo, all'epoca bisognava anche dire,
certo.
Effettivamente ci mise un po' del suo per esacerbare gli animi, però questi titoli fuorvianti, no, delle mostre e conferenze che fanno a sinistra, quindi foibe, fascismo, foibe, esodo, certo. Concatenazione di eventi, no? E no, cari miei signori, perché voi in questo mondo, e qua ci tengo molto a mettere questi due punti fermi, perché loro la falsificazione la operano in questo modo. In primis sostengono che in quei territori noi fummo invasori, cioè certo. Loro fanno finta che non ci fosse un elemento italiano autoctono, ma che siamo andati lì a conquistare dei territori slavi e che, poverini, questi si sono arrabbiati, alla fine hanno calcato un po' troppo la mano, ma avevano ragione, poverini, perché il Regio Esercito ha commesso crimini, tra l'altro, che il Regio Esercito abbia pestato duro in quei territori è vero, perché ci furono rappresaglie terribili. Bisogna anche considerare, usiamo anche noi gli stessi argomenti, no? Si trattò essenzialmente di rappresaglie, perché la resistenza jugoslava fu feroce, uomini virati, catturati e massacrati. Quando assisti a cose di questo genere, sicuramente poi la risposta è stata tremenda, era certo. La guerra. Però vabbè, non si vuole giustificare, ovviamente, se no si fa lo stesso errore loro. Però questo è il primo elemento di diciamo così di falsificazione. E quindi dire questi erano territori non vostri, e quindi c'era una ragione di fondo. E poi dimenticare ciò che ci fu prima del fascismo, cioè, certo. Non fu il fascismo a innescare gli odi tribali tra italiani, croati, serbi, eccetera, eccetera. E prima era un bel paradiso arcobaleno in cui tutti facevano il giro tondo tenendosi per mano. Sicuramente ci sono stati momenti di convivenza, vi parla uno, mia mamma è croata, tra l'altro, signori. Okay. Cioè, quindi... Non sono sicuro facendo del razzismo, perché certo. Ce ne devo fare anche contro me stesso. Quindi sicuramente ci sono stati questi esempi positivi di convivenza, ma sarebbe ipocrita negare che c'erano tensioni anche prima, dovute soprattutto, non mi voglio dilungare troppo su questo, ma sicuramente alla politica imperiale asburgica, quando l'Austria-Ungheria dominava su questi territori, non dimentichiamo che vedeva l'elemento italiano come nemico.
Certo.
Italia stava facendo il suo risorgimento.
Era una continua guerra, quindi una continua.
Gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia volevano ricongiungersi all'Italia,
certo.
Allo stesso modo di quelli del Lombardo-Veneto quando sì. Ancora non era Italia, allo stesso modo dei. Ecco, e quindi voglio dire, è ovvio, infatti ci sono documenti ufficiali, determinazioni dell'imperatore addirittura, sin dalla seconda metà dell'Ottocento, che esplicitamente dicono bisogna favorire l'elemento slavo e contrastare l'elemento italiano. Questo fu fatto a tutti i livelli, amministrazioni, furono creati meccanismi anche elettorali nelle organi rappresentativi presso insomma, la capitale per penalizzare l'elemento italiano, che era sempre più minoritario. A un certo punto hanno cercato di ci sono stati anche esodi precedenti a quello che segue la fine del secondo conflitto mondiale. Pensiamo a quello che succede con la prima guerra mondiale, l'impresa di Fiume, che è necessaria proprio perché ancora una volta vengono negati i diritti di italianità di parte di quei territori. Cioè, la questione è molto più complessa, voglio dire questo, ci sarebbero tante cose da dire,
certo.
Ma parte molto prima. Scusate.
Niente. E, Tony, hai qualcosa ancora da chiedere?
Sì, volevo appunto sulla questione della diffondere la cultura del ricordo. Come, dove e quando? Cioè, parlare dei martiri delle foibe, del dramma degli esuli, raccontare la storia, difendere il ricordo. Fatelo per loro, per voi, per i nostri figli. Il ricordo è importante, si fa con le parole, con le manifestazioni, ma anche intitolando luoghi pubblici e diffondendo i tanti libri, i fumetti, i materiali multimediali che racconta con la commozione della verità quello che è successo, entrando nelle scuole e parlare ai ragazzi di questa drammatica storia. Quindi tu, Luigi, cosa ne pensi sulla questione appunto di portare ancora più la cultura del ricordo e come poter, cioè la strategia da poter adottare per diffondere ancora di più questa cultura e questo ricordo di questo dramma?
Ma a mio modo di vedere bisogna creare una rete di amici del nostro mondo, senza pregiudizi anche di tipo ideologico, dialogare tra chi ha ancora un senso di umanità e si rende conto che quello che hanno subito le nostre genti è un'ingiustizia enorme, e chi ha a cuore insomma l'Italia credo che non possa andare in questa direzione. Creata una rete di questo genere, bisogna, ho detto prima, la sinistra è furba, la sinistra è intelligente, la sinistra sa muoversi, bisogna opporre, senza poi chiudere la porta anche a chi, pur venendo da quel mondo, magari su questo tema invece c'è amico, bisogna creare appunto, contrastare i vari autori di Libercoli di cui parlavi tu prima, Paolo, contrastarli con gli argomenti, con i fatti, perché quelli sono vincenti. Se noi diffondiamo la conoscenza attraverso associazioni anche di vario tipo, anche separate tra loro, con una loro identità, ma che poi dialogano su questo tema, e quando c'è la presentazione dell'Eric Gobetti di turno, sanno farsi sentire, chiedono un contraddittorio e sanno chi mandare a parlare, in quel modo secondo me la vittoria non è solo possibile, è certa, perché proprio ci sono elementi fattuali, prove tangibili, che sbugiardano completamente le tesi appunto giustificazioniste, riduzioniste. Io penso, non so, solo al materiale che produce il Museo Storico di Fiume, che è a Roma, ma così come tutte le associazioni degli esuli, tra diciamo dispense, per le scuole, ecco. Ci andrebbe però, tu mi hai chiesto qual è la ricetta, io cerco di dirlo, ci andrebbe più coordinamento, a mio modo di vedere. Questo è un appello che faccio sempre, più coordinamento, meno gelosie magari anche tra le associazioni degli esuli, parlo, faccio certo. Anche un po' di autocritica.
Sì, c'è molta divisione, no, da quello che
sì,
so.
Sì, assolutamente. Invece credo che questo non faccia fare bella figura innanzitutto al nostro mondo, non costituisca una degna rappresentanza del nostro mondo, perché con quello che abbiamo subito, perderci in diciamo campanilismi che non hanno senso,
certo.
Ci fa perdere la rotta, l'obiettivo finale, ecco. Quindi semplicemente maggiore coordinamento, collaborazione e sapere sempre a chi potersi riferire nelle varie zone, ad esempio lo storico che può parlare, che può controbattere a quelle tesi, questa è una cosa che ho notato manca e dovrà esserci nel futuro, perché sennò gli altri, pur dicendo fregnacce, prendono piede.
Certo. Ma allora Luigi, visto che abbiamo parlato di cose sicuramente importantissime, fondamentali, che spiega benissimo il perché sono avvenute queste atrocità, diciamo, no? Però non abbiamo parlato, l'abbiamo solamente un po' accennato, esattamente perché loro negano, ma noi invece dobbiamo dirlo con gran forza che cos'era una foiba, da un punto di vista proprio anche pratico e tecnico, diciamo, usando questo termine, anche se forse poco appropriato,
certo,
perché lo diamo per assodato, però magari forse anche le nuove generazioni, forse far capire cos'è l'atrocità di essere buttati in una foiba, no?
Sì. Ma guarda, allora prima ho accennato qualcosa,
sì.
Nel senso, la foiba è una sono delle voragini, sono tipiche del paesaggio carsico, quindi sono degli inghiottitoi, questo è una foiba, sono dei buchi che si aprono, che hanno magari un diametro nel territorio, dico, un diametro anche ridotto, e nascoste spesso da cespugli, quindi posti anche pericolosi, dove ad esempio un bambino rischia di cadere da solo se non sorvegliato, e da cui in cui è facile anche morire cadendo, proprio per il fatto che ho spiegato prima, che poi in realtà, nonostante siano stretti in entrata, sono molto profondi e rocciosi, quindi
certo.
Potete immaginare, si fanno dei salti di decine di metri, e quindi questo venivano usati anche per per nascondere meglio durante la notte, infatti generalmente avvenivano gli infoibamenti, portavano le persone e in questo modo eliminavano le prove, eliminavano i cadaveri.
Certo.
Davvero con facilità. E questo è poi l'infoibamento, se vogliamo parlare di cosa vivevano le persone che ci
esatto.
Il più fortunato.
Non per essere macabri, ma giusto per dare veramente il senso di cos'è.
Hai ragione, è un po' faccio il paragone, adesso non voglio. Diciamo così, il più fortunato poteva essere chi prendeva un colpo in testa e cadeva giù già morto. Spesso altri venivano legati.
Così. Chiamiamola fortuna.
Esatto, pensa agli altri che assistevano a questa uccisione e sapevano che tra poco sarebbe toccato loro, o magari che venivano tirati giù perché legati al primo col fil di ferro. Questo era perché non c'era un obiettivo reale, non erano persone pericolose veramente queste che venivano eliminate, quindi c'era anche il gusto sadico del tipico di questi aguzzini nel provocare morte e anche dolore, spavento, cioè questo è donne violentate e poi gettate all'interno, questo avveniva, ripeto, nella zona dell'Istria, ma poi lungo il litorale le uccisioni avvenivano anche con altre modalità, come ho detto a Zara, con gli annegamenti. Ci tengo a dire questo, quando si dice foibe, il giorno del ricordo delle foibe, dell'esodo, foibe indica più in generale tutte le uccisioni di italiani nei territori di Istria, Fiume e Dalmazia, a prescindere dalle modalità, quindi anche i non infoibati vengono ricondotti al termine foibe. Poi in realtà ci sono anche le uccisioni di altri slavi, quindi croati, sloveni, oppositori dei titini, che finivano dentro per motivi eminentemente ideologici.
Certo.
Quindi questi in genere io espongo un po' il punto di vista delle associazioni dell'esodo, noi li escludiamo non perché non vadano ricordati, ma perché il giorno del ricordo è specificamente dedicato agli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Questo è un altro argomento, non di certo meno importante, non di certo più comodo da ricordare per i titini, insomma, per i titini del tempo e i fan attuali, perché si trattò anche lì di uccisioni veramente spietate. Quindi il fenomeno è molto complesso.
E non ultimi, scusami se ti interrompo, e non ultimo, secondo me, come fenomeno brutto e vissuto penso malissimo, sono gli esuli in patria, nel senso coloro che sono stati costretti a lasciare le proprie terre d'origine in maniera soffrendo tantissimo, perché comunque quando uno lascia la propria terra d'origine contro la propria volontà penso che sia bruttissimo, no? Quindi penso che sia una tragedia nella tragedia questo, no?
Certo, guarda, io questo lo posso testimoniare,
certo.
Perché mentre sugli infoibamenti, mia nonna raccontava che alcuni suoi cugini erano stati fatti sparire, non ne aveva più notizia, quindi saranno sicuramente stati eliminati nella zona di Zara, intendo, però non ho parenti proprio stretti infoibati, però l'esodo l'abbiamo vissuto e come?
Certo.
Posso brevemente raccontare l'esperienza familiare? Cioè,
assolutamente, devi.
Ecco, allora, quando il 30 ottobre del 44 l'amministrazione italiana di Zara passa le consegne, praticamente viene trattata la resa della città, viene lasciata una guarnigione di carabinieri che tra l'altro verrà sterminata,
mamma mia,
dai titini quando entreranno, nonostante i patti. Comunque, i nostri partono sulle navi tedesche. Mio papà è venuto via su una nave tedesca a bordo della quale c'era anche l'ultimo prefetto italiano di Zara, Ferrentino, e mi raccontava sempre, erano dei racconti, puoi immaginare, da bambino e poi anche da grande,
certo.
Che mentre loro andavano verso nord, perché poi hanno fatto tappa a Fiume, la prima tappa del loro esodo è stata ancora all'interno di quei territori, cioè non era ancora stata persa, mi raccontava che c'era fumo attorno alla nave, perché erano i tedeschi che buttavano cortina fumogena per non farsi colpire dalle batterie di terra che li stavano mirando. Ogni tanto, questo era il ricordo, guarda, mi vengono ancora i brividi quando ci penso, si sentiva tremare tutta la nave, si sentiva un gran rumore e loro, mia nonna diceva, ci hanno colpiti, e i tedeschi, ufficiali tedeschi che tenevano in braccio papà e gli altri fratelli, dicevano no signora, stia tranquilla, siamo noi che stiamo rispondendo al fuoco, e quando spariamo noi c'è il rinculo e sembra che ci abbiano colpiti, ma loro non ci stanno neanche, non ci arrivano neanche vicino, perché non vedono dove siamo.
Questo era
appunto. E poi quella nave lì, dopo che li ha lasciati a fiume, è stata affondata. Ah. È stata affondata nei giorni successivi, credo che siano morti tutti quelli di quell'equipaggio lì. Quindi questo è il ricordo che ho io. Però poi dopo, da lì inizia il vero e proprio esodo. Pensa che mio papà e la sua famiglia sono stati nei fatidici 40 giorni di Trieste, erano proprio a Trieste, cioè si sono trovati nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, con l'occupazione di Tito. Li hanno tenuti chiusi dentro una scuola per non so quanti giorni senza mangiare. E poi dopo sono arrivati i neozelandesi, insomma, con le truppe occidentali, diciamo, la situazione è decisamente migliorata, nel senso che non si rischiava più di morire di fame o uccisi, ma poi è iniziato il vero e proprio esodo, quindi certo. 12 anni ha fatto papà in campo profughi in varie città del nord Italia, trasferimenti vari fino a che non si sono stabiliti poi a Torino. In parentesi, mia nonna poi è rimasta vedova in campo profughi, quindi un'altra tragedia nella tragedia, 6 figli, quindi
mamma
da
mia.
Sola. Quindi
che storia!
Questa è stata la storia, 12 anni in campo profughi, voglio dire, rendetevi conto cos'è un campo profughi, stare in camerate come dal militare, solo che le famiglie erano separate da delle coperte appoggiate a un filo a fare da separare. Pensate in che promiscuità hanno vissuto per così tanti anni. Questo è stato il loro esodo, poi tante altre cose. Vabbè,
certo.
Non ci sono state solo discriminazioni, c'è stata anche gente per bene che
certo.
Ti ha aiutato, questo va detto.
Ma sul finale del tuo intervento voglio proprio ricordare la figura di tuo papà, Sergio Vatta, che ahimè, lo ricordiamo con tanto affetto, anche perché oltre a essere stato un testimone nel giorno del ricordo, nei giorni intorno al ricordo, quando è intervenuto con noi per raccontare appunto quello che è accaduto, dare la sua testimonianza, penso che sia stato un grandissimo esempio, questo te lo dico, per i giovani, perché ha aiutato veramente secondo me molti giovani a comprendere. Vabbè, lui era un uomo di sport, quindi sappiamo benissimo che cosa ha fatto lui per i giovani, per il settore giovanile del Toro in questo caso qua, e questo fa capire l'umanità anche di questa persona e soprattutto il grande attaccamento verso il suo popolo e verso la sua gente. Questo io lo ricordo sempre con tanto affetto, perché negli anni in cui l'ho sentito parlare, e ci manca molto la sua testimonianza, ogni volta che parlava ci dava i brividi, quindi questo davvero lo ricordo con tanto affetto e colgo l'occasione proprio per ricordarlo in questa occasione qua.
Grazie Euclide, questo puoi immaginare quanto mi faccia piacere, mi emoziona, è ovvio, che altro aggiungere, è così, purtroppo se ne vanno, di sicuro è stato uno dei testimoni di come pur nelle difficoltà, o forse proprio perché quando arrivi sul fondo e non hai più niente, probabilmente trovi una forza che ti fa fare cose, addirittura essere capace di dare la forza agli altri, di trasmettere questi messaggi. Però posso assicurarti che fino all'ultimo è l'esodo. Io poi ho riletto delle cose che aveva scritto lui anche anni fa, dei quaderni, di memoria, è una cosa che gli è rimasta dentro fino all'ultimo, per sempre, questo, e credo anche a me per quello che ha potuto trasmettere.
E a tutti noi. Luigi, grazie per la tua disponibilità e davvero ti ringraziamo, ti ringrazio io che sono Euclide, ti ringrazio.
Grazie Paolo, da Paolo.
Grazie da parte di Tony, sei stato splendido, un abbraccio forte.
Grazie tante, e un abbraccio grandissimo e a presto, ciao Luigi.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Le guerrieri cavalcano in cerca di gloria. Scudieri arai di Stendhal, del torneo di Re Artù, a chi darà la vittoria? Muscoli tesi la pre, già sulle solamente si ferma finita l'attesa. Una preghiera agli dèi, tutto intorno silenzio, fate largo agli eroi. Spade, lance e scudi per Re Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù. In quel petto d'acciaio il cuore non mancherà, chi combatte non muore, non ucciderà. Cavalieri a difendere l'onore di Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù. Una dama e il suo sguardo, lui non si fermerà, una forza divina ora lo guiderà. Con te la tua anima è pronta, una luce ti guida. Suonano i corni di guerra, si schierano i fronti, inizia lo scontro, la sfida. Muscoli tesi da pre, già sulle solamente si ferma finita l'attesa. Una preghiera agli dèi, tutto intorno silenzio, fate largo agli eroi. Lance e scudi per te Re Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù. In quel petto d'acciaio il cuore non mancherà, chi combatte non muore, non ucciderà. Cavalieri a difendere l'onore Re Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù. Una dama e il suo sguardo, lui non si fermerà, una forza divina ora lo guiderà. Per ore e per giorni, alla ricerca di un mito, di un sogno, tra quattro estati, gelidi d'inverno, vedrò finalmente quel sole, quel regno. Sento vicine l'ombra della morte, in questa palude non c'è più speranza. Di fronte a me vedo le nuove porte, il coraggio guerriero mi spinge ad oltranza.
Tutto si inverte, non è ciò che sembra, sento il mio cuore che si piega e si doma. Sento svanire la forza alle membra, dove ti trovi mia splendida dama. Nessuna posa, un salto l'aviso, la candida rosa gradale gli dèi. Sacra visione, lo sguardo fisso, tutto silenzio. Largo gli eroi, spade, lance e scudi per te Re Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù. In quel petto d'acciaio il cuore non mancherà, chi combatte non muore, non ucciderà. Cavalieri a difendere l'onore Re Artù, che riflettono il sole, coraggio e virtù. Dama il suo sguardo, lui non si fermerà, una forza divina ora lo guiderà.
Eccoci, eccoci ragazzi. È stata una puntata molto intensa per noi qui nella redazione torinese. Abbiamo ascoltato, abbiamo pensato anche comunque alle parole di Luigi e della sua testimonianza e la testimonianza di suo padre, di Sergio Matta, che rimane comunque nel cuore di tutti noi torinesi e di noi militanti, quindi una fiamma sempre accesa. Benissimo, siamo in chiusura perché la puntata è stata incentrata più che altro sulla prima parte, come avete capito. Impressioni, Tony?
Emozionantissima, proprio una puntata veramente altamente emotiva, dove l'emozione proprio si sentiva sia da parte appunto di Luigi nel ricordo di suo padre e di quei fatti tragici di quegli anni lì.
Sì, direi che sì.
Tu lo sì, diciamo che ascoltare Luigi è sempre un grande onore, perché davvero ci fa entrare dentro quello che è stato il genocidio delle foibe, perché comunque bisogna chiamarlo per quello che è, mai negare quello che è stato fatto nei confronti di altri italiani. Anzi, grazie a Luigi noi riusciamo, e prima Sergio, perché il papà che comunque ha portato il testimone, diciamo che grazie a loro questo ricordo rimane vivo, e questo ricordo serve giusto per farci capire fondamentalmente cosa significa. Non voglio fare della retorica o essere reazionario in maniera eccessiva, ma è quello che significa, diciamo, l'infamia comunista, diciamo, sulla pelle, in questo caso qua, degli italiani.
Esatto, esatto. Io direi che possiamo chiudere qua la trasmissione e ci risentiamo il prossimo venerdì con una puntata politica. Diciamolo,
esatto.
Avremo anche qui nuovamente un ospite, quindi
certo.
Che poi comunque in questo momento non svegliamo niente, però in settimana vedrete l'evolversi della nostra puntata.
Benissimo, un saluto da Tony,
un saluto da Euclide,
un saluto da Paolo e dalla web radio Colpevole, Pericoloso, Intransigente.
Vuoti quei banchi di scuola. Vola. puoi rivedere ancora i bimbi giocare. Su pianto una